Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Buonasera dalla mia casa di Trevignano. Come vi avevo preannunciato ieri e la scorsa settimana, stasera proseguiamo nel racconto di Michelangelo. Il primo papa importante nella vita di Michelangelo, come abbiamo detto nella scorsa puntata, è Giulio II. Gli americani, che hanno la passione di raccontare la nostra storia, fecero un Colossal nel 1965, dove Michelangelo era interpretato da un bellissimo Charlton Heston e il Papa Giulio II era interpretato da un altrettanto affascinante attore, Rex Harrison. Un capolavoro, Il tormento e l'estasi, 1965. Molti altri hanno fatto sceneggiati, film sulla vita di Michelangelo, ma io trovo che se uno voglia ripercorrere il cammino di Michelangelo, quel Colossal americano resta ancora una pietra miliare, anche se Enrico Loverso, che ha prestato la voce a Michelangelo in un film uscito da pochi anni, ha veramente dato il meglio di sé. Ma adesso torniamo al racconto della vita di Michelangelo e soprattutto al suo capolavoro, Il Giudizio Universale. Una breve pausa musicale perché l'argomento è complesso e non voglio tediarvi più di tanto.
Vita mia, non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce e sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Io vestito leggerissimo morrei e mi abbandonerei per vedere di nuovo la vita mia rapidissimo. Vedo cuori e sono gli alberi che anch'io ho scalato anch'io e annidato lassù. Rivedo te che sei la vita. Questa vita tra le braccia, tra le mani, ha un bel volto, la tua faccia, un gran bel viso, hai il vuoto che dai tu, anche il tuo sorriso io l'ho vissuto e confuso sul mio. Questa è vita, l'ho toccata, l'ho sentita su di me, l'ho abbracciata in te, guardo meglio e non c'è più dubbio che tu sia, che sei la vita mia.
La lunga vita di Michelangelo si intreccia con fatti di storia importantissimi che non possiamo dimenticare, almeno per crearne una cornice a quello che è stata la lunga esperienza di Michelangelo. Per Giulio II Michelangelo ha fatto la volta della Sistina, la volta del granaio, come diceva lui, e poi si è impegnato in quella sepoltura di Giulio II che diventerà per Michelangelo la tragedia della sepoltura e che non porterà mai a compimento, restandone di fatto come unica opera completa il Mosè che potete ammirare in San Pietro in Vincoli, una statua veramente meravigliosa al pari del Davide e della Pietà. Dopo Giulio II, Michelangelo torna a Firenze e ci resterà grosso modo fino al 1530, ma gli avvenimenti di quel periodo sono davvero molto importanti. È il periodo delle lotte tra Carlo V, imperatore che diceva sul suo impero non tramonta mai il sole, e Francesco I, ma soprattutto è il periodo della riforma luterana, le famose 17 tesi affitte alla porta di Wittenberg da Lutero. In quel momento il papa regnante a Roma è Leone X, cioè il figlio di Lorenzo il Magnifico, un papa che non chiamerà Michelangelo, preferendogli Raffaello, i famosi arazzi infatti inaugurati nel 1520 e che dovevano costituire il grosso della mostra che ci sarebbe dovuta stare quest'anno nel 500° anniversario, ma una mostra che, come dire, è stata limitata dalla pressione del coronavirus. Dopo Leone X viene chiamato al trono di Roma un papa tedesco, Adriano VI di Utrecht, come secondo la volontà di Carlo V, che in quel momento era veramente il padrone del mondo e tale si sentiva. Ma la parentesi di Adriano VI dura ben poco e ascende al soglio di pietro un altro papa Medici, Clemente VII. Quel Giulio che, come forse avrete visto nello sceneggiato prestigioso fatto dalla RAI sui Medici, era il figlio illegittimo di Giuliano de' Medici, il fratello di Lorenzo morto nella congiura dei pazzi. Ma in quel periodo succede anche un'altra cosa catastrofica per Roma. Nel 1527, poiché Clemente VII sta dalla parte dei francesi, cioè dalla parte di Francesco I di Francia, Carlo V manda i Lanzichenecchi a Roma per un lungo sacco di Roma durato 7 mesi. Il papa sarà costretto prigioniero dentro a Castel Sant'Angelo e potrà fuggire prima a Viterbo e poi a Orvieto dopo una lunga ed estenuante trattativa con gli imperiali. Michelangelo è a Firenze e tenta di difendere Firenze, perché a Firenze si è instaurata, dopo l'allontanamento dei Medici, una repubblica. Ma Carlo V, dopo il sacco di Roma, decide di far pace con il papa e, come regalo al papa, propone di restaurare di nuovo i Medici a Firenze, nella fattispecie Alessandro dei Medici, che è il figlio illegittimo del papa. Un duca violento e cattivo che costruirà la fortezza d'Abbasso a Firenze non per difendere Firenze dagli attacchi esterni, ma per difendere se stesso dai fiorentini. Michelangelo non si trova bene a Firenze e, quando riceve la grazia da Clemente VII, decide di ritornare a Roma. Ci sono vari motivi per cui torna a Roma. Primo, perché non ama la dittatura di Alessandro de' Medici a Firenze. Secondo, perché spera di ottenere delle importanti commissioni a Roma, come in effetti sarà. E terzo, perché a Roma ha trovato l'amore della sua vita, Tommaso de' Cavalieri, un giovane di cui Michelangelo loda la bellezza e l'ingegno. Non abbiamo immagini di questo personaggio, ma da come lo descrive Michelangelo doveva essere veramente un bellissimo ragazzo giovane, 23 anni, mentre Michelangelo in quel momento ne ha già 57. Un amore platonico probabilmente, ma un grandissimo amore. E quindi ritroviamo di nuovo Michelangelo a Roma, ancora pronto a fare la sepoltura di Giulio II, ma Clemente VII ha in serbo per lui qualcosa di diverso.
E l'immenso è questo amore mio, ed io cielo e l'anima è il mondo che vorrei che immaginai, è quello che non ho mai avuto mai. E restare solo, a ridere di me, e non sapere cos'è un confine immenso.
Clemente VII vuole far dipingere a Michelangelo, nella parete dove adesso è il Giudizio Universale, una resurrezione. È una resurrezione di Roma, forse, che Clemente VII vuole raccontare. Roma era cresciuta tanto nel 400 con i papi come Sisto IV, Martino V o Donne Colonna, come i papi, quelli appunto i papi medici, ma dopo il sacco di Roma era ripiombata in un cupo silenzio, in un cupo inverno, disabitata, con i lupi. E forse Clemente VII voleva regalare a Roma questo gioiello della resurrezione, proprio a raccontare non solo la resurrezione di Cristo, ma anche la resurrezione di Roma dopo il sacco. Ma non fa in tempo a fare questo progetto perché muore. Nel frattempo però, per fare questo progetto, ha distrutto alcuni affreschi di Perugino, uno in particolare che raccontava l'Assunta con Sisto IV inginocchiato, e forse nel distruggere quell'affresco c'era anche un intento, come dire, familiare in Clemente VII, visto che Sisto IV era stato il Papa dietro alla congiura dei pazzi che aveva procurato la morte di suo padre, Giuliano dei Medici. Come forse avrete visto nella fiction fatta in televisione. Scusate. Ma Clemente VII appunto non fa in tempo a proseguire in questo lavoro, quindi gli affreschi vengono distrutti, la parete è diventata bianca, Michelangelo può fare qualcosa, ma a decidere la commessa è un nuovo papa, Paolo III Farnese. I tempi stanno cambiando, Paolo III Farnese è il papa che inizierà il Concilio di Trento, quindi sostanzialmente la controriforma della religione che diventa appunto la religione cattolica. E Paolo III ordina a Michelangelo il giudizio universale. Michelangelo cerca di tirarsi indietro, continua a dire di non essere un pittore ma uno scultore, che vuole continuare a lavorare alla tomba di Giulio II, ma l'offerta che gli fa Paolo III è di quelle rinunciabili e Michelangelo apprezza molto il denaro, forse è uno dei pochi limiti del grande artista. E allora si dedicherà dal 1534 a questo giudizio universale. Giudizio universale che conoscerà tanti momenti difficili, perché appunto dopo la Controriforma molti osteggeranno questo dipinto, fino al punto da volerlo, questo affresco meraviglioso, al punto da volerlo distruggere o quantomeno a voler mettere le brache. Tutti sappiamo che un pittore, Daniele da Volterra, soprannominato appunto il Braghettone, metterà le brache ad alcune scene del Giudizio Universale. Ma Michelangelo era stato chiaro, di fronte a Dio siamo tutti nudi. Daniele da Volterra dovrà fare in particolare una scena, la scena di Santa Caterina di Alessandria e San Biagio. Michelangelo li aveva visti nudi, in una scena che veramente può sembrare quasi equivoca. E allora Daniele da Volterra quel pezzo lo ricostruisce del tutto, vestendo le figure ignude perché non siano troppo sconvolgenti. Ma seguiamo pezzo per pezzo il giudizio universale. Innanzitutto il Dio, Dio centrale, un atleta, Gesù Cristo, che viene a indicare la fine dei giorni, tant'è che San Pietro riconsegna le chiavi. La Madonna vicino a Gesù è quasi spaventata, commossa, una figura bellissima, ma atterrita da questo momento difficile. Da una parte ci sono i beati, dall'altra i dannati, al giudizio finale. Non c'è possibilità per alcuno di togliersi da quello che è il proprio destino. C'è una scena molto bella dove gli angeli tubicini suonano la tromba, esattamente come dice il libro dell'Apocalisse: i morti risorgeranno nel giorno del giudizio al suono della tromba. Tutti gli angeli tubicini suonano dalla parte dei beati, ma c'è uno che si è sbagliato e sta suonando dall'altra parte e un angelo lo richiama. Se provate a vedere le immagini del giudizio, ritroverete quello che vi sto dicendo e potrete seguire il racconto. Gli angeli stanno suonando il Dies Irae e il Tuba Mirum, musiche che si suonavano ancora fino al Concilio Vaticano II durante i funerali. Michelangelo ha 60 anni. Il Cristo giudicante è sbarbato ed è una novità assoluta derivante dalla scoperta della statua dell'Apollo del Belvedere. Di solito il Cristo è sempre fatto con la barba. C'era in San Pietro un'immagine del Cristo che era un'icona sacra, medievale, imitata da tutti, ma Michelangelo decide di fare diversamente e al volto di Cristo dà l'immagine della statua dell'Apollo del Belvedere che è stata da poco ritrovata, come a dire che il modello è il classicismo, non i modelli medievali. E comunque lui vuole sentirsi libero di creare la sua arte, talmente libero che litigherà con Pietro Aretino, che vuole, come dire, indicargli i temi da dipingere. Ma Michelangelo vuole fare da sé, non accetta consigli. Ed allora dipinge San Bartolomeo con il viso di Pietro Aretino, che lo sta letteralmente scuoiando vivo, esattamente come San Bartolomeo che ha subito il martirio dello scuoiamento della pelle. E la pelle che San Bartolomeo tiene in mano è in realtà il volto di Michelangelo, che si sentiva scuoiato vivo da Pietro Aretino, che è scontento perché Michelangelo non gli aveva voluto dare ascolto, ha messo in giro su di lui voci sulla sua omosessualità e Michelangelo è rimasto molto sconvolto da questo. Ma seguiamo ancora le scene di questo prestigioso capolavoro, il più grande capolavoro forse che c'è a Roma, e vi invito tutti a venirlo a vedere perché è una cosa a dir poco magnifica. Martiri sono dipinti con vicino i segni del loro martirio, quindi Santa Caterina, sempre Santa Caterina d'Alessandria, sempre la ruota dentata, San Lorenzo ovviamente la graticola. Ma quello che si può evincere guardando il Giudizio Universale è come Michelangelo abbia tenuto sempre in mente l'opera di Dante Alighieri, e Al centro, in basso, dove sono i dannati, c'è Minosse. Stavvi Minosse orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo chi avvinghia, canto quinto dell'inferno. Ora si è discusso molto di chi fosse il volto di Minosse, come aveva voluto vedere, come aveva voluto raccontare Minosse Michelangelo. Secondo il Vasari, il volto di Minosse è Biagio da Cesena, che era un personaggio molto importante nella corte papale, il cerimoniere pontificio, e che aveva avuto una reazione estremamente negativa quando era stato scoperto il giudizio universale. Aveva detto che quei nudi erano più adatti ad una stufa, cioè quasi ad un bordello, piuttosto che alla preziosa e mirabile Sistina. E quindi, secondo il Vasari, per punirlo di questa critica, Michelangelo l'aveva voluto raffigurare nell'immagine di Minosse, appunto. E pare che, sempre dal racconto del Vasari, Biagio da Cesena protestò con il Papa perché appunto si era riconosciuto nel volto di Minosse, ma il Papa aveva risposto in una maniera che rimase celebre: se ti avesse messo in purgatorio farei di tutto per levarti, ma sull'inferno non posso far nulla. Ma c'è invece un'altra idea su chi possa essere Minosse, ed è un'idea un po' più brutta che è venuta fuori successivamente all'interpretazione di Vasari. Pare che l'immagine di Minosse non sia Biagio da Cesena, ma un figlio del Papa, un figlio di Paolo III. Non era così strano che i papi avessero i figli. Di solito la storia ha rimandato sempre l'immagine di Alessandro VI, il Papa Borgia, con i figli, Lucrezia, Cesare, ma molti altri papi hanno avuto figli. Paolo III, anche lui, ha avuto le sue beghe familiari. E il figlio più grande, Pierluigi, pare che fosse un'autentica iattura, un omosessuale che andava in giro nei territori del padre, nei territori dello Stato Pontificio, a violentare bambini. Ma queste potrebbero essere anche cattiverie scritte da chi ce l'aveva con il Papa. Quello che invece è certo, perché è stato raccontato da uno storico, è lo sfregio di Fano, quando Pierluigi, in visita appunto a Fano, violentò il vescovo di 20 anni, che morì dopo la violenza. Ma torniamo al giudizio universale. Non sappiamo chi Minosse rappresenti, se Biagio da Cesena o Pierluigi Farnese. Certo è che Michelangelo, nella sua opera, ha raccontato di tutto e di più, le storie antiche e le storie moderne. Per quanto riguarda le anime dannate, ha applicato la legge del contrappasso secondo l'indicazione di Dante Alighieri. Contrappasso, cioè soffrire il contrario. Un principio per cui la pena che colpisce i rei è il contrario della loro colpa, o è per analogia alla loro colpa, esattamente come aveva scritto Dante Alighieri nella Divina Commedia. Perciò il Signore riversò una pioggia da sé, non pioggia d'acqua di rugiada, ma di zolfo di fuoco, zolfo sul furore della lussuria, fuoco sull'ardore della libidine, affinché la pena fosse il contrappasso della colpa. E infatti nel giudizio ci sono i 7 peccati capitali e la pena del contrappasso applicata. I lussuriosi vengono presi per i genitali, gli invidiosi, che stanno invidiando un beato assiso in cielo, viene spinto dall'angelo via e lontano dalla scena dei beati. Il superbo è tirato giù per la testa, l'avaro è portato giù dal peso della sacchetta con il denaro che tiene sempre accanto a sé. L'iracondo è cacciato a cazzotti da un angelo. Il goloso si sta soffocando per tutte le cose che ha mangiato. E poi da una parte c'è l'ignavio, quello che non sa decidere, esattamente come ci ha raccontato Dante a proposito degli ignavi, nominando Celestino V, il papa che per viltà defece il gran rifiuto. Quindi è come se il giudizio universale riportasse sempre i passi di Dante e chiaramente a portare i dannati giù all'inferno troviamo il famoso cocchiero, caron dimonio che con occhi di braggia loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Dante, Inferno, canto terzo. È un'apoteosi, una meraviglia agli occhi, una meraviglia al cuore, perché Michelangelo non è soltanto un artista grandioso, uno scultore anche quando dipinge, perché quei corpi sembrano veramente scolpiti, non ci sono panorami, non è interessato al paesaggio come poteva essere Leonardo o lo stesso Raffaello. Michelangelo è interessato alla torsione dei corpi, ai corpi in movimento, e crea movimenti che sono addirittura vorticosi, persino inspiegabili, ma meravigliosi. Alcuni schizzi che adesso sono conservati nella Casa Buonarroti e al British Museum chiariscono la genesi dell'opera. Michelangelo partì dallo studio di precedenti iconografici tradizionali distaccandosene rapidamente. Il motivo dell'ascesa dei Beati si sviluppò infatti in un groviglio di corpi come una violenta lotta, simile alla zuffa dei dannati che nella zona inferiore vengono spediti all'inferno. Agli ordinati giudizi della tradizione gli oppose una composizione estremamente dinamica, basata su moti concatenanti e contrastanti sia di singole figure che di gruppi. Di solito il giudizio veniva posto alla parete di uscita della chiesa. Era come se la chiesa volesse che i fedeli, uscendo, guardassero a questa immagine e la portassero nella loro vita. Non ci dobbiamo dimenticare che le immagini, gli affreschi, erano il modo per la Chiesa di raccontare la vita dei santi e il racconto dell'Antico e del Vecchio Testamento. Quel giudizio universale posto quasi sempre nell'ultima parete della Chiesa doveva essere un monito che i fedeli portavano a casa, a ricordare le pene dei dannati e la beatitudine dei beati. Invece in questo caso l'affresco del giudizio universale sta nella parete principale della Sistina e, come ho già detto l'altra volta, è una luce talmente accecante che chiunque entra in Sistina non riesce a guardare altro se non a quel giudizio, che pure ha subito tanti oltraggi e tanti sfregi, al punto che durante la Controriforma si pensava addirittura di eliminarlo, come vi ho già detto. E del resto la religiosità di Michelangelo lo portava a riflettere sui temi della Riforma, e pur essendo un cattolico convinto, certamente i temi della Riforma lo appassionavano. C'era una corrente a Roma con cui Michelangelo si confrontava, che parlava di questi temi. C'era Vittoria Colonna, una donna, una poetessa, una nobildonna romana, sicuramente vicina in qualche modo ai riformati. C'era Reginald Pole, un cardinale che rischiò di diventare papa, ma che fu tagliato fuori mentre si celebrava il Concilio di Trento da Paolo IV Carafa, che diventerà lui il pontefice, e sarà un pontefice durissimo, uno di quelli che sicuramente non apprezza la bellezza del giudizio universale. Ne parlerà direttamente con Michelangelo chiedendo di modificarlo, ma Michelangelo risponderà da par suo: pensi il Papa a modificare la Chiesa, che la storia di acconciare gli affreschi è molto semplice. È un monito di Michelangelo, che oltre ad essere un grande artista è un grande esperto di cattolicesimo, sa di che cosa parla. Non ha semplicemente dipinto il giudizio universale, ha riflettuto su quei temi. Su quei temi su cui forse dovremmo riflettere anche noi. La Chiesa parla al mondo, giustamente, parla alla società civile come fa Papa Francesco, ma non dobbiamo mai dimenticarci la dimensione ultraterrena, che è il vero messaggio di Cristo. 450 giornate passate su quel punteggio per dipingere il giudizio universale, che verrà terminato nel 1541 e scoperto la vigilia di ogni santi, la stessa nottata in cui nel 1512 erano stati rivelati gli affreschi della volta. Michelangelo lavora da solo, con l'aiuto di un solo fedele assistente, l'Urbino. Per il resto sperimenta tutte le tecniche e usa l'azzurro del lapislazzulo. Nella volta l'aveva usato con molta parsimonia, perché con Giulio II gli accordi erano stati diversi, i colori li doveva comprare Michelangelo. E quindi chiaramente Michelangelo da par suo cercava di risparmiare. Nel giudizio universale invece le spese sono tutte a carico di Paolo III, che non lesina su nulla, e quindi il lapislazzolo, che è il colore più caro, viene usato a piene mani per raccontare questo giudizio universale meraviglioso. È un'opera che si deve guardare da tanti punti di vista, sicuramente dal punto di vista artistico, per la torsione dei corpi, per la rapidità delle scene, anche per la violenza delle scene. Si deve guardare da un punto di vista del cattolicesimo, proprio nel momento in cui il cattolicesimo stava guardando a se stesso dopo la riforma luterana e dopo il Concilio di Trento. Era un momento assai difficile per la Chiesa romana, che era passata dai lussi, dagli agi di Leone X, il Papa Medici, il Papa rinascimentale per eccellenza, fino a Paolo III, per poi passare al cupo Papa Paolo IV, il Papa appunto della Controriforma. Michelangelo riflette su questi temi da par suo, e nel Giudizio Universale ci ha fatto comprendere come Dio salva per la grazia, un tema ricorrente nella Riforma Luterana. Il cattolicesimo è diverso. Decide che l'uomo si salva per le opere e per la grazia, e quindi istituisce il purgatorio, come a dire una mediazione tra il peccato e la beatitudine. E Michelangelo è in questa linea, riconosce l'esistenza del purgatorio, ma riflette sul fatto che per salvarsi bisogna solo guardare alla croce. Quindi quest'opera va letta come veramente l'interpretazione del Vangelo, l'interpretazione delle Sacre Scritture, e non semplicemente come un'opera d'arte. Michelangelo ci ha dato non soltanto un'opera d'arte meravigliosa, ma una riflessione sulla vita e sulla morte.
Misera.
se c'è una notte buia abbastanza, tra nascondermi, nascondermi.
Sotto i papi Paolo IV e Pio V, Buonarroti corse seriamente il rischio di finire davanti al Sant'Uffizio, anche se Vasari e molti altri critici avevano esaltato la sua opera, c'erano alcuni che la dileggiavano. Alcuni che dicevano che la perfezione dell'arte era stata toccata solo dalla pittura di Raffaello, mentre invece la perfezione dei corpi in movimento di Michelangelo era soltanto una monotona esibizione di virtuosismo anatomico. Ma Michelangelo riuscì a salvarsi dal Sant'Uffizio, rimase a Roma e regalò a Roma altre opere d'arte incredibili. Anche se Michelangelo non ha mai amato la città di Roma, ha disegnato Roma, non soltanto il celebre Giudizio Universale, ma anche la cupola è un progetto di Michelangelo. E soprattutto c'è un'altra opera a Roma che è completamente opera di Michelangelo, la piazza del Campidoglio, bellissima. Quindi possiamo dire che veramente venire a visitare Roma significa ritrovare le tracce di questo artista immenso che in 90 anni di vita ci ha regalato veramente delle cose preziose. Ritornando indietro nel tempo, ricordiamo soltanto la Pietà, il Davide, il celebre Mosè a San Pietro in Vincoli, il Giudizio Universale, la Volta della Sistina e appunto la cupola di San Pietro, che penso è una cosa meravigliosa, che basta arrivare a Roma per vederla e rimanere incantati, e poi appunto la piazza del Campidoglio la piazza del potere politico in qualche modo a Roma. È veramente un trionfo dell'arte di Michelangelo, un uomo complesso, contraddittorio, difficile. Probabilmente non doveva essere una persona semplice, ma quando esprime l'affetto per le persone che gli sono state vicino, che gli sono state care, lì veramente ritroviamo l'uomo capace di amare. Come quando racconta con rimpianto e con dolore la perdita del suo fedele servitore Urbino, non bravo come pittore, ma bravo come uomo, che gli era stato vicino fino alla fine, ma che purtroppo era morto giovane, come quando ricorda il suo amore, l'unico della vita, come quando ricorda Vittoria Colonna e come quando sul finire della vita ricorda se stesso. Giunto è già il corso della vita mia, con tempestoso mare per fragil barca, al comun porto, ove rendersi varca, conto e ragion d'ogni opera trista e pia, onde l'affettuosa fantasia che l'arte mi fece idolo e monarca, conosco or ben com'era d'error carca, e quel che a mol suo grado ogni uom desia, gli amorosi pensier già vani e lieti che fien or, sa due morte m'avvicino, d'un sol certo e l'altra mi minaccia, né pianger né scolpir fie più che quieti l'anima, volta a quell'amor divino che aperza prende noi na croce e le braccia. Negli ultimi momenti della vita Michelangelo riflette sulla sua arte e si stupisce per essere stato così schiavo di quella affettuosa fantasia che l'arte mi fece idolo e monarca, l'affettuosa fantasia dei pochi orpi maschili nudi. È una confessione, quasi una confessione fatta in punto di morte per ragionare su tutto quello che lui aveva amato e che forse era tutto vano, come se la bellezza fosse vana, come se l'unica cosa che conta è il giudizio di Dio. Quest'uomo così complesso ci ha lasciato infinite tracce di sé, persino poesie, poesie bellissime, poesie d'amore per il suo amato, poesie di affetto per le persone che gli sono state care, poesie come questa che sono una riflessione sulla vita. È difficile aggiungere altro, anche se veramente l'opera di Michelangelo meriterebbe di fare 4, 5, 10 lezioni, 10 appuntamenti solo per parlare di lui, ma non vogliamo tediarvi tanto e allora ci auguriamo di avervi fatto venire perlomeno la curiosità di venire a Roma per apprezzare le sue opere. Questo è quanto ci interessava, null'altro. Non siamo critici d'arte importante, non abbiamo niente da aggiungere a quello che abbiamo detto. Vogliamo soltanto sperare di avervi fatto venire la curiosità di conoscere Michelangelo. Uno degli ultimi lavori fatti appunto da Enrico Loverso parla ancora di lui. Ve ne mandiamo il trailer, tanto per farvi venire la curiosità di vedere anche quello, che è un bel lavoro e vale la pena di essere visto.
La pietra resiste, si ribella. Spesso respinge, a volte a seconda.
La più grande delle infinite felicità per cui lodo Dio è la fortuna di aver conosciuto Michelangelo Buonarroti. Per questo ho potuto scrivere di lui molte cose, tutte vere.
Quel tipo di pianto io non l'avevo mai visto nella pietra. Questi giorni a scegliere il materiale più puro, che sembrava essere stato creato apposta da Dio per me, per le mie mani, che ne facessero opere eterne. Capite ora perché lo hanno sempre chiamato gigante. Si va nell'eterno timore, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza, voi che entrate.
Dove egli ha posto la sua divina mano, ha risuscitato ogni cosa, donandone eternissima vita.
Ed era lui stesso a meravigliarsi per primo che il Mosè non parlasse. Forse si aspettava che, dopo avergli dato quella bellezza, il Mosè si sarebbe girato e avrebbe risposto alle sue domande, alle sue inquietudini, al suo malessere di vivere, con cui ha convissuto sempre. Un grande artista, un grande uomo, difficile, impossibile, ma a cui l'Italia deve molto. Perché tutti quelli che vengono a Roma, in fondo, vengono per ammirare lui, il Giudizio Universale, la Cappella Sistina, la Pietà, il Mosè. Non dimenticate nulla e se venite qua ritroverete tutto quello che avete sentito in questa mia breve conversazione. Buona serata a tutti gli amici di RGS, Antonella da Trevignano vi saluta, vi dà una buona serata e un buon fine agosto. Ci risentiamo la settimana prossima se vorrete e concludo con una canzone che mi piace molto, una canzone legata alla mia infanzia, alla mia vita.
Thank you. strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so inviting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out all right for strangers in the night. Strangers in the night. Oh, be do be do be do be do be.
Qualora lo vogliate, venerdì prossimo, anziché parlare di un artista, faremo una specie di gita culturale in un altro gioiello italiano. Andremo a Urbino virtualmente per raccontarvi quella splendida città e farvi venire la curiosità di conoscere anche Urbino. Buona serata a tutti dalla mia casa di Trevignano, vi saluto, Antonella.
Carica l'app di RGS dagli store digitali, è gratuita.